Cari ascoltatori della radio, un buon consiglio, cari fratelli e sorelle, un bentrovati da Fra Pietro, che vi parla quest'oggi per una nuova puntata della rubrica che si tiene oramai da un po' di tempo, l'ultimo venerdì del mese, Inganni umani e diabolici. Bentrovati a tutti voi, riprendiamo il nostro percorso alla scoperta di tutte le malefiche arti del demonio. Di tutte, no, vabbè, ma comunque possiamo dire della maggior parte delle arti malefiche con cui inganna gli uomini. Esistono dunque inganni, strutture, istituzioni da lui ispirate, da lui volute, create per portare gli uomini alla dannazione, per portarli lontani dalla salvezza. Mi sembra che dopo un bel po' di tempo, questa rubrica è stata aperta, sia venuto il tempo di parlare della massoneria. Per parlare della massoneria, però, non possiamo dedicare una sola puntata, neppure possiamo fare una serie però interminabile. Allora pensavo di dedicare un tre puntate. Una, quella di oggi, che vuole essere un'ampia panoramica per capire il ruolo, il senso più profondo dell'esistenza di questa, come la chiama San Massimano Kolbe, antichiesa, non solo lui, ma ecco, soprattutto i santi di Dio, i santi battaglieri, ecco, hanno visto la natura spirituale di questa congrega di malvagi, ecco, hanno visto l'essenza spirituale, quindi l'antichiesa di Satana, il corpo mistico del demonio, un po' come la chiesa è il corpo mistico di Gesù Cristo. Ecco, quindi una panoramica un po' più ampia che attinga, diciamo, anche alle pagine della Rivelazione, al Magistero ecclesiastico, per capire un po' il senso rivoluzionario di questa istituzione. Poi parleremo proprio della massoneria in un'altra trasmissione, certo molto essenziale, e poi daremo spazio nell'ultima puntata di questa serie di tre a qualche testimonianza di ex massoni che ci dicono effettivamente per loro esperienza cosa è la massoneria. Partiamo dunque da questa panoramica e quindi dobbiamo capire il discorso sul mistero di iniquità, il Mysterium Iniquitatis. Nella sua enciclica Humanum Genus del 20 aprile 1884 contro la massoneria, Leone XIII afferma: il genere umano, dopo che per l'invidia di Lucifero si ribellò sventuratamente a Dio, creatore e largitore dei doni soprannaturali, si divise come in due campi diversi e nemici tra loro, l'uno dei quali combatte senza posa per il trionfo della verità e del bene, l'altro per il trionfo del male e dell'errore. Il primo è il regno di Dio sulla terra, cioè la vera Chiesa di Gesù Cristo, e chi vuole appartenervi con sincero affetto e come conviene a salute deve servire con tutta la mente e con tutto il cuore a Dio e all'ingenito figlio di Lui. Il secondo è il regno di Satana, e sudditi ne sono quanti, seguendo i funesti esempi del loro capo e dei comuni progenitori, ricusano di obbedire all'eterna e divina legge, e molte cose imprendono senza curarsi di Dio, molte contro Dio. Papa Leone XIII insegna dunque che l'umanità è divisa in due campi che si combattono senza tregua: il regno di Dio, costituito dalla Chiesa di Cristo, e il regno di Satana, composto dai seguaci del demonio. Questa lotta non è un episodio della storia, ma risale al primo momento della creazione dell'universo e durerà fino alla fine dei tempi. Gli angeli furono creati nello stesso tempo della luce, ma dopo che Dio separò la luce dalle tenebre, alcuni angeli si separarono dalla luce che è Dio per immergersi nelle tenebre. Ciò si ripete nella storia e costituisce propriamente il Mysterium Iniquitatis, un mistero in se stesso impenetrabile, perché perché la nostra intelligenza non è in grado di comprendere né l'intima essenza del sommo bene, né la natura profonda del male, di cui Dio permette l'esistenza senza volerlo direttamente, però. C'è una luce inaccessibile dove Dio abita, come ci dice San Paolo, ma c'è anche una tenebra inaccessibile che la luce divina non illumina. Per questo diciamo che Satana opera nel mistero, cioè nella tenebra non illuminata dalla luce, che è un mistero profondo per l'intelletto umano. Come ogni mistero, anche quello del male è superiore alla comprensione della ragione, ma non la contraddice. Per spiegare questo mistero di iniquità, Leone XIII si richiama alle due città, come abbiamo sentito, nel suo capolavoro, che nel suo capolavoro La città di Dio, Sant'Agostino descrive con queste parole illuminate: l'una è la società degli uomini devoti, l'altra dei ribelli, ognuna con gli angeli che le appartengono, in cui da una parte è superiore l'amore a Dio, dall'altra l'amore di sé. La forza di attrazione e di coesione che le genera e le mantiene è l'amore. Due amori, ancora Sant'Agostino, hanno generato due città, quella terrena, l'amore di sé fino al disprezzo di Dio, quella celeste, l'amore di Dio fino al disprezzo di sé. La scelta radicale tra Dio, a cui ci unisce intimamente l'umiltà di cuore, e il demonio, al quale ci vincola l'orgoglio e l'amor di sé. L'essenza di questo scontro è dunque morale e si radica nella libertà umana. Dunque esiste un corpo mistico di Dio, la Chiesa di Dio, la città di Dio e la Chiesa nei suoi tre stati, militante, sofferente e trionfante. Un vincolo spirituale lega in un solo corpo mistico i fedeli che lottano sulla terra, le anime che soffrono in purgatorio e i beati che gioiscono in cielo. L'uomo è infatti un essere sociale, non solo nell'ordine della natura, ma anche in quello della soprannatura. L'intima solidarietà esiste anche tra i figli delle tenebre. Il legame che li unisce è l'odio. Essi si odiano e si detestano l'un l'altro, ma convergono nella lotta contro il bene. Come recita il Salmo, convenerunt in unum adversus dominum et adversus Christum eius. Si sono congregati come un solo corpo contro Dio, contro il Signore, contro il suo Cristo. Come dice il Salmo secondo. Teologo gesuita padre Sebastiano Tromp, che collaborò alla redazione dell'enciclica di Pio XII Mystici Corporis e che nel Concilio Vaticano II fu consulente del cardinal Ottaviani, dedica un'appendice del suo trattato Corpus Christi quod est ecclesia al De corpore diaboli, quindi dedica proprio un capitolo al corpo mistico del diavolo, mostrando, attraverso citazioni tratte dalla tradizione della Chiesa, che la città di Satana forma una specie di corpo mistico del demonio. San Gregorio Magno, nei suoi libri Morali, parla spesso del corpus diaboli, costituito dal diavolo e dai suoi seguaci, e dice: come i santi sono membra di Cristo, così gli empi senza fede sono membra del diavolo. Il diavolo è il padre di tutti gli iniqui e tutti gli empi sono le membra di questo capo. La civitas diaboli non è solo un insieme di errori o di perversioni morali, ma ha una sua struttura organizzata. Essa ha dogmi, riti, gerarchie, perché costituisce una contraffazione della vera Chiesa. È una controchiesa che l'Apocalisse definisce sinagoga di Satana, Apocalisse 2:9, Apocalisse 3:9. Tertulliano descrive i rituali che erano utilizzati nel secondo secolo, rivelando che già in quell'epoca esisteva una parodia diabolica dei misteri cristiani. Una congrega di infami. Sant'Ireneo parla dei Cainiti che esaltavano come liberatori i grandi ribelli a Dio. Cainiti da Caino, il primo che si ribellò a Dio. Dopo chiaramente i progenitori che però si pentirono, quindi poi Caino fu il primo. poi Esaù, Giuda. Le sette gnostiche medievali, come i Catari, consideravano Caino i costruttori della terra di Babele, della torre di Babele, gli abitanti della città di Sodoma, come i loro precursori, dei modelli. La massoneria, che eredita fede e costumi dello gnosticismo, costituisce il motore propulsivo visibile della Civitas Diaboli dopo il XVIII secolo. Però ecco, già stiamo capendo che prima della nascita ufficiale della massoneria, avvenuta nel 1717, esistono dei prodromi, esistono delle realtà che precedono, che preparano e che strutturano spiritualmente la futura massoneria. Nessun'altra setta ha ricevuto tante condanne da parte della Chiesa negli ultimi secoli. Negli ultimi 3 secoli, come la massoneria, e l'enciclica Humanum Genus di Leone XIII ne costituisce una sorta di compendio, ecco, un documento magistrale che riassume tutte le condanne precedenti e in qualche modo mette il sigillo definitivo su questo argomento. Oggi purtroppo si parla di dialogo e quasi che la Chiesa ha capito che aveva sbagliato a condannare la massoneria. Questa è una follia. Il magistero della Chiesa è intervenuto in modo definitorio su questo tema e per la natura stessa della massoneria non potrebbe essere diversamente. Appunto, il corpo mistico di Satana. Quale comunione, dice San Paolo, tra Cristo e Belial? Quale comunione tra la luce e le tenebre? Nessun dialogo può esserci. Nessuna comunione può esserci. Perché la massoneria è il corpo di Satana, così come la Chiesa è il corpo di Cristo. Su questo tema non si ritorna più. Quindi il corpo mistico di Cristo, il corpus diaboli, sono due regni che si oppongono nella storia come la vita e la morte, il bene e il male, la luce e le tenebre. Non c'è nessuna via di mezzo, non c'è il grigio tra questo nero e bianco, bianco della Chiesa e il nero della massoneria. Il loro fine è annientarsi a vicenda. La lotta tra i due eserciti è perpetua e implacabile ed è riassunta in queste parole. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Matteo 16, 18. Da una parte dunque la Chiesa che è il regno di Cristo, dall'altra parte un nemico che viene indicato come le porte dell'inferno e che impiegherà invano, ma in modo terrificante, tutti i suoi sforzi per prevalere contro la Chiesa nel corso della storia. È importante sottolineare che non si può parlare del demonio senza parlare dell'inferno. La terra, il purgatorio, il paradiso sono i luoghi abitati dalle anime che compongono la Civitas Dei. Ma anche i membri della Civitas Diaboli abitano dei luoghi che sono la terra e l'inferno, perché per essi non c'è purgatorio, men che meno paradiso. L'inferno, secondo la dottrina cattolica, designa non solo lo stato dei condannati, ma anche il luogo nel quale sono eternamente puniti gli angeli ribelli e gli uomini morti in peccato mortale. Perché i membri della Chiesa, scusate, della Civitas Diaboli parlano spesso del demonio, ma non parlano dell'inferno se non per negarlo? Perché chi ama una persona tende a parlarne sempre, in bene o in male, e del demonio si può parlare in maniera seducente, presentandolo come vittima, come angelo decaduto, che conserva una sua sinistra bellezza, un fascino, spianando la strada così al suo culto. Parlare dell'inferno significa invece descrivere un luogo di eterni tormenti, in sé orrido, repulsivo, non c'è nessun modo per poterne parlare bene. Significa evocare la giustizia di Dio, significa evocare la responsabilità morale dei nostri atti. Per questo gli operatori del male ignorano l'inferno e anzi fanno in modo che dell'inferno non solo non si parli, ma che lo si neghi. Oppure, se lo si afferma, lo si dice vuoto. Il padre Garrigou Lagrange, grande teologo del secolo scorso, afferma che la massoneria, negando l'inferno, dà una prova della sua esistenza. I frutti infatti rivelano l'albero. Chi odia Dio non solo ne ammette l'esistenza, perché se non l'ammettesse non lo combatterebbe, ma prova anche con la propria perversità satanica l'esistenza dell'inferno. Che cos'altro sono le profanazioni dell'Eucaristia, le liturgie tenebrose che culminano nelle blasfemie contro tutto ciò che è sacro, se non manifestazione di un odio che ha nell'inferno e nel demonio la sua fonte? La lotta tra le due città si spiega non solo con l'azione di Satana, ma anche con il peccato originale trasmesso da Adamo ai suoi discendenti. Giustamente ricorda il Catechismo che il peccato originale è l'altra faccia della medaglia della redenzione. Dunque non si può capire Gesù Cristo, la sua vita, la sua missione redentrice, culminante nella passione e morte, senza affermare, quindi credere, affermare e mai rinnegare la verità dogmatica sul peccato originale, che non è, come qualche strano teorizzatore, che però purtroppo non è isolato, strano teorizzatore degli ultimi decenni, un'invenzione post-biblica, un'invenzione, una teoria inventata da qualche santo, eccetera, eccetera, magari pure non perfettamente in equilibrio mentale. Purtroppo dicono queste cose. Dicono queste cose coloro che hanno l'onere e la missione di insegnare. Pensate un po' a cosa siamo arrivati. No, no, si tratta di verità divina presente nelle pagine della Sacra Bibbia, dunque nella rivelazione della parola di Dio scritta e dunque coperta infallibilmente dalla dogma dell'infallibilità divina. Quindi quelle pagine sono infallibili nel dirci la verità e dunque ci dicono tra le tante verità che c'è il peccato originale. E questo si trasmette, e infatti non si spiegherebbe la storia se non ci fosse questa verità dogmatica, perché tanto male, tanta cattiveria, tanta ribellione a Dio, tanta perversione, come si spiega se non con un'infezione che contagia e porta poi dopo a tutto questo operare male? Ecco, dunque abbiamo detto, l'umanità è inferma dopo il peccato, ma non è morta, perché il peccato inclina la natura dell'uomo al male, ma non la corrompe integralmente. Il peccato originale vulnerò l'anima e il corpo dell'uomo, producendo un disordine morale culminante nel peccato e un disordine fisico culminante nella morte. La conseguenza più grave del peccato di Adamo non fu però l'introduzione della morte del corpo, ma l'introduzione della morte dell'anima, la rottura della sublime e vitale relazione che stringeva Dio con la creatura ragionevole. Morte, malattie, sofferenze, angosce, errori, dubbi, conflitti, tutto questo conseguì al peccato originale. È una conseguenza della rottura dell'armonia originaria con Dio, che l'uomo aveva con Dio. Scrive un grande autore del 1800, Donoso Cortés: il peccato coprì il cielo di lutti, l'inferno di fiamme, la terra di sterpi, portò al mondo l'infermità e la pestilenza, la fame e la morte, scavò la tomba alle città più illustri e popolose, presiedette alle esequie di Babilonia, la città dai sontuosi giardini, e di Ninive, la superba, di Persepoli, figlia del sole, di Menfi, dai profondi misteri, di Sodoma, la lasciva, di Atene, culla dell'arte, di Gerusalemme, l'ingrata, di Roma, la grande. Dio, infatti, se ha voluto queste cose, le ha volute soltanto come castigo e rimedio del peccato. Il peccato è responsabile dei gemiti che salgono dal petto degli uomini e delle lacrime che, a goccia, sgorgano dagli occhi degli uomini. Ma l'aspetto ancora più grave del peccato, che nessun intelletto può concepire e nessun vocabolo esprimere, è che esso ha potuto strappare lacrime dai santissimi occhi del Figlio di Dio mite agnello che salì sulla croce carico dei peccati del mondo. Nell'orto degli ulivi conobbe tristezza e turbamento, e l'orrore del peccato era la causa di quell'insolito turbamento e di quell'inconsueta tristezza. La sua fronte sudò sangue, e lo spettro del peccato era la causa di quello strano sudore. Fu inchiodato sul legno, e fu il peccato a inchiodarvelo. Fu il peccato a dargli agonia, il peccato a dargli la morte. Il Mysterium Iniquitatis non ha però la sua origine nel peccato di Adamo ed Eva, ma in quello di Lucifero. La prima disobbedienza fu quella di Lucifero. Quella di Adamo ed Eva subì l'influenza di Satana, ma nessuno influenzò Satana, il cui peccato non meritò il perdono di Dio, a differenza di quello dei nostri progenitori. Se Sant'Agostino è l'aquila del pensiero che con ineguagliabile profondità delinea l'antitesi tra le due città, come abbiamo visto prima, nessuno meglio di Plinio Correa de Oliveira, forse, questo pensatore brasiliano del secolo scorso, nella sua opera Rivoluzione e Controrivoluzione, ha potuto descrivere la storia della lotta tra Civitas Dei e Civitas Diaboli negli ultimi secoli. Per il pensatore brasiliano esiste un processo rivoluzionario che ha le sue origini tra il XIV e XV secolo, quando in Europa si produce un mutamento profondo degli spiriti. Quindi la filosofia del piacere dell'umanesimo generò la rivoluzione religiosa protestante, che al di là delle apparenti divergenze forma un unico coerente blocco con quella umanistica. La rivoluzione francese accolse le tendenze liberali e ugualitarie dell'umanesimo e del protestantesimo, traducendole sul piano politico e sociale. La rivoluzione comunista estese al mondo e portò alle ultime nefaste conseguenze l'odio ugualitario della rivoluzione francese. Una nuova civiltà planetaria avrebbe dunque, nell'intendimento di questi rivoluzionari, sostituire la civiltà cristiana. Durante la rivoluzione francese, il 17 giugno 1970, un rivoluzionario prussiano, Anacharsis Klotz, si presentò all'assemblea come l'oratore del genere umano, alla testa di una deputazione di personaggi di diverse lingue e nazionalità, annunciando la costruzione di una repubblica universale che avrebbe abbracciato tutti i popoli della terra. Un altro protagonista della rivoluzione, l'abbé Henri Grégoire, morto nel 1831, domandò in nome dell'uguaglianza universale l'abolizione delle aristocrazie, l'aristocrazia della, come la chiamava lui, della pelle. Il 4 giugno 1793 fu organizzata una mascherata e sfilò alla convenzione una rappresentanza di uomini e donne neri, preceduta da una bandiera su cui erano dipinti un mulatto e un negro armati di una picca che indossavano il berretto frigio, simbolo della rivoluzione. «Cittadini!» annunciò Grégoire, preso dall'entusiasmo. «Esiste ancora un'aristocrazia, quella della pelle. Voi la farete scomparire». L'utopia del meticciato viene dunque da lontano ed è espressione del panteismo ugualitario della rivoluzione francese, che pretendeva distruggere ogni disuguaglianza, non solo sociale, ma anche di natura, per costruire la contraffazione della res publica cristiana medievale. Fu solo dopo il crollo dell'impero asburgico, 1918, che l'utopia sembrò realizzarsi, con l'avvento pressoché contemporaneo della dittatura del proletariato comunista, del Terzo Reich nazionalsocialista e della Società delle Nazioni, poi trasformatosi in Organizzazione delle Nazioni Unite, l'ONU. Tutti questi progetti, però, sono miseramente falliti. Il sogno di costruzione del Novus Ordo Seculorum, Novus Ordo Mundi, nuovo ordine mondiale, che aveva aperto il XX secolo, è stato sostituito da un sogno di distruzione di segno opposto, il regno del caos. Il nuovo ordine mondiale, in realtà il caos mondiale, è un nuovo, o meglio vecchio, disordine mondiale, che oggi ha i colori dell'Amazzonia, il paradiso felice in cui i popoli indigeni ci trasmettono la sapienza del culto della natura, la carta della terra sostituisce la dichiarazione dei diritti dell'uomo, ormai superata dalla fase tribale della quarta e della quinta rivoluzione. L'Amazzonia, da territorio fisico, assurge al luogo teologico, oggetto per eccellenza della geolatria, cioè del culto della terra, che assorbe tutte le creature animate e inanimate nel suo grembo, dove tutto coesiste e nulla è, perché una volta annullata ogni disuguaglianza, il nulla si rivela come il segreto ultimo dell'universo. Ma anche questo sogno nichilista viene da lontano. Negli stessi giorni in cui Clotz e Grégoire esponevano le loro utopie, il marchese de Sade, morto nel 1814, segretario della famigerata sezione giacobina delle Picche, svelava il vero obiettivo della rivoluzione nel suo pamphlet «Français encore un effort si vous voulez être républicain». Ancora uno sforzo, francesi, se volete essere veramente repubblicani, in cui celebrava l'apoteosi del delitto e la dissoluzione di tutte le norme morali. Prima di De Sade, teorico di questa metafisica della dissoluzione, fu, pensate, un monaco benedettino ateo, Dom Léger Marie Deschamps, morto nel 1774, che influenzò segretamente Diderot e gli enciclopedisti francesi. I suoi manoscritti furono ritrovati quasi un secolo dopo la sua morte e pubblicati per la prima volta nella Russia bolscevica nel 1930. Lo studioso russo Igor Safarevich e l'accademico polacco Bronislav Backo hanno messo in evidenza il significato di questi scritti che deificano il male. Deschamps proclama l'uguaglianza generale in cui tutto coincide con il nulla e dice: tutti gli esseri defluiscono e confluiscono l'uno nell'altro e tutti non sono che aspetti diversi di un unico genere universale. Eccolo qui, il panteismo che coincide con il nichilismo, il nulla, perché tutto è nulla e tutto deve farsi nulla. Il nulla è la sola rigorosa antitesi dell'essere, all'essere. Quindi, applicando ai nostri giorni una celebre pagina di Monsignor Jean-Jacques Gaume, morto nel 1879, potremmo dire: se, strappando alla rivoluzione la maschera, le chiederete chi sei, essa vi dirà: io non sono quel che si crede. Molti parlano di me e pochissimi mi conoscono. Io non sono né le oligarchie finanziarie, né il mondialismo americano, né il Moloch russo, né il drago cinese, non sono i migranti islamici che invadono l'Europa per conquistarla, né i sodomiti che manifestano contro la famiglia per distruggerla. Io non sono né Marco Pannella, né Emma Bonino, non sono Obama, né Soros. Questi uomini sono miei figli, non sono me. Quelle cose sono le mie opere, non sono me. Questi uomini e queste cose sono fatti passeggeri. Io sono uno stato permanente. Io sono l'odio per ogni ordine religioso e sociale che l'uomo non ha stabilito e nel quale egli non è re e Dio insieme. Io sono la proclamazione dei diritti dell'uomo contro i diritti di Dio. Io sono la filosofia della rivolta, la politica della rivolta, la religione della rivolta. Io sono la negazione armata. Sono la fondazione dello stato religioso e sociale sulla volontà dell'uomo al posto della volontà di Dio. In una parola, sono l'anarchia, perché sono Dio detronizzato e l'uomo al posto di Dio. Ecco perché mi chiamo rivoluzione, cioè rovesciamento. Ecco, questa definizione di negazione armata coglie l'essenza della rivoluzione, che non è il nulla, perché se fosse il nulla non esisterebbe, ma è una marcia organizzata, una marcia armata verso il nulla, sotto la guida di quel potere tenebroso di cui tanto spesso parla San Paolo nelle sue lettere. Al Signore che di sé dice: io sono colui che è, come ha rivelato Mosè, Satana, capo e anima della rivoluzione, urla: nulla è al di fuori di me e io mi odio perché sono. Terribile, eh? Sembrano un po' difficili queste cose, fratelli e sorelle, ma sono la base interpretativa per capire la massoneria, di cui parleremo più, diciamo, concretamente la prossima volta. Altrimenti si fa l'errore di vedere la massoneria un'organizzazione di tipo sociale o al massimo filosofica per portare un certo tipo di pensiero o per favorire ai suoi adepti le ascensioni sociali e quindi entrare, diciamo, nei gangli della società, avere facilitazione. Non è questo. Queste sono espressioni esterne. La natura profonda della massoneria sta nelle cose che stiamo dicendo. Ecco perché un attimo di sforzo, cari fratelli e sorelle, ma con questo avrete chiaro non solo la massoneria, ma anche tante altre cose. Il demonio vorrebbe precipitare la creazione nel nulla e precipitare se stesso nel nulla. Quello è l'obiettivo finale, quello di far sprofondare nel nulla ciò che è, perché tutto ciò che è creato viene da Dio, porta l'impronta del creatore, anche se deturpata, se modificata in modo scorretto, però porta l'impronta del creatore. Satana vuole distruggere tutto. Il mistero dell'iniquità, il mistero della tensione del male verso la distruzione. Senza poter raggiungere però questa meta, fa un po' di rovine, ma non distrugge tutto. Dio presiede al governo del mondo impedendo che ciò avvenga. Se questo suicidio totale potesse essere attuato, la rivoluzione avrebbe effettivamente prevalso su Dio, dal momento che l'annichilimento è il supremo atto di dominio possibile solo a Dio, ma anche perché il male esiste solo in quanto privazione del bene, e senza il bene non può esistere. Così come la malattia non può esistere senza il corpo del malato che viene aggredito appunto dalla malattia. La morte significa la fine non solo del malato, ma anche della malattia. Per questo l'itinerario della rivoluzione verso il nulla può raggiungere il suo fine, che è la distruzione radicale e definitiva della Chiesa e della civiltà cristiana. Non può raggiungere il suo fine. Non può. Quel bene che resta e di cui la rivoluzione ha bisogno per sopravvivere, è il germe della sua sconfitta. Cogliamo questo principio nella storia, dove Dio si serve sempre di un piccolo resto integralmente fedele per operare il grande ritorno della verità, del bene, della restaurazione. Un grande biblista, Monsignor Salvatore Garofalo, ha dedicato uno studio alla nozione profetica del resto di Israele, in cui mostra appunto come questo concetto sia un cardine della nostra fede. C'è questo resto fedele che impedisce la dissoluzione, la distruzione totale. E dice, Monsignor Garofalo, residuum revertetur, cioè il ritorno a Dio di un resto attraverso un resto. Dio vuole servirsi dei deboli, dei piccoli, per confondere e sconfiggere i potenti. La marcia autodistruttiva della rivoluzione è destinata a infrangersi contro un resto di verità e di bene che costituisce il principio e il presupposto della sua sconfitta. Dove c'è una candela che arde, una luce che brilla più o meno intensamente a seconda della fiamma di amore che la consuma. Questo resto, sia pur minimo di luce che brilla nella notte, ha in sé la forza irresistibile dell'alba, la potenzialità della nuova giornata di sole che sorge. Il dramma del male è questo: non è in grado di estinguere l'ultimo resto di bene che sopravvive. Anche il male, certamente, si può diffondere. La sua forza però non è intrinseca, ma estrinseca, riguarda le cose esterne, le adesioni di magari delle persone, le strutture che si vanno organizzando in modo anti-Dio, ma non è in sé la forza del male, solo il bene ha forza in sé. Si diffonde il male attraverso l'operato dei malvagi, uomini e demoni, si impone con l'astuzia e la violenza, non con la forza pacifica e conquistatrice della verità e del bene. Gesù dice: Io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Il demonio vuole spegnere la luce del mondo, vuole immergere il mondo nelle tenebre, ma le tenebre non hanno in sé la forza di sconfiggere in modo totale e definitivo la luce. Il mondo infernale è il mondo del caos tenebroso, espresso dalle creature deformi scolpite all'esterno delle cattedrali medievali e dalle figure grottesche dei dipinti di Bosch. L'immagine del cielo non può essere raffigurata in un dipinto, forse solo una cattedrale gotica o romanica ne può dare un lontano riflesso, quell'armonia, quella bellezza, quella luce. La rivoluzione è satanica nella sua essenza perché mira a disfare l'opera della creazione e della redenzione per costruire il regno sociale del demonio, un inferno sulla terra che prefigura quello dell'eternità. Ecco a cosa presiede la massoneria. Ecco lo scopo finale, distruggere la Chiesa per imporre il regno dell'inferno, il regno di Satana sulla terra, per poi portare tutto all'annichilimento, alla distruzione. Solo così possiamo capire il senso profondo della massoneria, capendo questi principi che ci sembrano assurdi, ma in realtà, man mano che le cose progrediscono, la storia, il male, la rivoluzione dei costumi, quelle cose folli che vediamo sotto i nostri occhi, più ci risulta meno difficile capire queste cose che pur sono gravissime e quasi inafferrabili, però purtroppo è così. E quindi è verità di fede. I demoni esistono, combattono gli uomini, li tentano, talora li invadono anche con le possessioni. La principale attività di Satana sta nella tentazione. Tutti siamo soggetti ad essa. Il demonio insinua, istiga, induce a peccare. In questo senso è, almeno indirettamente, causa dei nostri peccati. Il corpo mistico di Cristo si regge su due pilastri, la struttura visibile, il cui vertice è il Papa, vicario di Cristo, e la struttura invisibile, composta dai santi, di cui la Madonna rappresenta il modello, il compendio, la regina, tanto da poter essere definita vicaria di Cristo, per quanto riguarda l'autorità non visibile, però, ma invisibile, che esercita sui figli di Dio, sui membri della Chiesa. L'opera principale del demonio è conquistare i vertici sia visibili che invisibili del corpo mistico di Cristo, le autorità che guidano la Chiesa e i santi che ne professano e vivono la verità. La tentazione per gli uomini, che rappresentano la Chiesa visibile, è il potere. Il demonio suggerisce loro di servire non la Chiesa, ma le proprie ambizioni, di soddisfare la propria cupidigia. Ma le anime a cui il demonio più tiene sono quelle chiamate alla santità. Satana è alla ricerca soprattutto di coloro che, come lui, hanno ricevuto più grazie da Dio. La seduzione consiste nel convincere queste anime che il bene che fanno è frutto delle loro forze, del loro merito, facendo dimenticare che tutto proviene da Dio. A queste anime il tentatore offre il compiacimento dei doni che hanno avuto per trasformarle da umili a orgogliose, e se questo non è possibile, offre loro la tentazione di non tendere al massimo bene, che è la perfezione, ma di accontentarsi a un bene minore, e spesso un male, con una via di mediocrità. Satana preferisce conquistare uomini di chiesa che laici, e all'interno degli uomini di chiesa coloro che hanno la vocazione più alta. Perdere un'anima pura e generosa, perdere un santo, perdere un vescovo, perdere un papa, ecco la maggior conquista di Satana. Per questo è necessario la maggior seduzione possibile, che consiste nel proporre alla sua vittima non beni materiali grossolani, ma beni spirituali alternativi, facendo leva sul desiderio di assoluto dell'uomo. Leone XIII, come testimonia il suo esorcismo, vide il trono dell'abominazione e dell'impietà posto persino ubi sedes beatissimi Petri et cathedra veritatis ad lucem gentium constituta est, dove c'è la sede del beatissimo Pietro e la cattedra della verità. San Giovanni nell'Apocalisse parla dell'abisso di cui Satana è il re. Apocalisse 9, perché ne possiede le chiavi quando apre le porte per scatenare sul mondo i suoi satelliti, dal pozzo, dice l'Apocalisse, esce un fumo come quello di una grande fornace da cui rimangono oscurati il sole e l'aria. Demoni e vapori infernali escono dall'inferno e si diffondono nella terra, penetrano all'interno del tempio di Dio. Il fumo di Satana anestetizza prima di produrre la morte. Eppure le porte dell'inferno non prevarranno, perché anche le porte del cielo si spalancano e da esse escono torrenti di grazie che purificano l'aria e risvegliano i dormienti, dando loro la forza per combattere. La forza della grazia ci giunge attraverso i sacramenti, attraverso la Beata Vergine Maria e tutto ciò che è mariano, e attraverso le innumerevoli grazie attuali che riceviamo e a cui corrispondiamo. Dalle porte del cielo, inoltre, si riversano oggi sulla terra legioni di angeli in lotta con i demoni. Se è vero, come afferma San Tommaso, che tutte le cose fisiche sono governate dagli angeli, ciò significa che tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che accade e che non accade, a mo' di protezione, è, diciamo, sotto la sfera dell'azione angelica. Gli angeli sono presenti in ogni attimo, in ogni luogo, protagonisti dei piani divini, guide nella lotta contro il demonio, il mondo e la carne che conduciamo ogni giorno. Le due città, composte dagli angeli e dagli uomini, sono sempre e dovunque confuse sulla terra, a mo' di grano e zizzania, secondo la nota parabola evangelica. Perciò il loro scontro è continuo e universale. Tra esse non c'è compromesso possibile. Noi, finché il sangue non scorre, crediamo di essere in pace. In realtà siamo già in guerra. Gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio ci ricordano l'attitudine militante del cristiano chiamato a scegliere tra due bandiere, che non sono altro che le due città, di cui ci parla Sant'Agostino. Sant'Ignazio e Sant'Agostino non fanno altro che esplicitare la massima evangelica secondo cui nessuno può servire due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o viceversa. La nostra vita è un attimo di questa lotta, è un momento di questa lotta, che è la storia di una guerra senza quartiere, che dura lungo tutta la storia, tra i servitori dell'ordine di Dio e i seguaci del caos infernale, tra la Chiesa e l'Antichiesa, tra la Chiesa e la massoneria. D'altra parte, scrive giustamente Santa Hildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, la razionalità, che è la più alta prerogativa delle anime spirituali, consiste nella possibilità di scegliere fra due parti, prendendo con sé ciò che sceglie e respingendo il suo contrario, poiché in una scelta non si possono prendere insieme due cose discordanti. A questo punto, noi possiamo dire che noi dobbiamo realizzare una scelta tra il male e il bene, tra la Chiesa e l'Antichiesa, tra le forze che coadiuvano tutti coloro che costruiscono il regno di Cristo e le forze che coadiuvano coloro che vogliono costruire il regno di Satana. A questo punto, noi viviamo nei tempi dell'Anticristo? Non lo sappiamo. Eppure un'epoca anticristica è la nostra, senz'altro, quella di cui San Giovanni dice: Nunc antichristi multi facti sunt. Già sono molti gli anticristi nel mondo. La principale prova di questo sta nella battaglia che conduciamo contro la rivoluzione anticristiana per instaurare il regno sociale di Gesù e di Maria, che non sarà altro che il trionfo della Santa Chiesa nella società e nei cuori. Dunque combattiamo, fratelli e sorelle, perché Dio ha messo nei nostri cuori l'amore per la lotta. Ebbene, fratelli, questa è stata un po' questa introduzione a quello che la prossima volta sarà un discorso più specifico sulla massoneria. Voglia il buon Dio mettere nei nostri spiriti questa consapevolezza per vedere le cose in questo modo, perché è l'ottica giusta ed è quella che ci permette di interpretare anche le numerose circostanze, accadimenti del presente in un'ottica veramente soprannaturale. E vi saluto, Fra Pietro saluta tutti voi, augurandovi una buona continuazione nell'ascolto di ciò che propone questa radio. L'appuntamento è, a Dio piacendo, al mese prossimo per continuare il nostro excursus alla scoperta di questa antichiesa che combatte contro Dio, le sue leggi e tutto ciò che è bene e viene dal bene. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.